Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Veni, Sante Spiritus, veni per Maria, in nomine Patris, Spiri et Spiritus Sancti. Amen. Cari amici di Teleradio Buon Consiglio, Ave Maria a tutti. Continuiamo la nostra meditazione sulla penitenza marianizzata, come ci è insegnata dalla Madonna Fatima e come è stata praticata dai pastorelli, i quali sono l'esempio da imitare, salve le dovute distinzioni e le grazie speciali da loro ricevute, che in qualche misura sono più ammirabili che imitabili. E in effetti, se noi guardiamo le loro mortificazioni, i loro sacrifici, noi un po' ci sentiamo piccoli, ci sentiamo un po' vergognosi perché siamo molto lontani dalla loro generosità. Per esempio, il fatto che rinunciavano alla merenda e a bere l'acqua durante la canicola estiva, per noi sono cose considerate necessarie, come si fa a resistere nel caldo torrido di un'estate bollente senza refrigerarsi un pochettino e senza sostenere il proprio organismo con un'alimentazione adeguata, cose che noi riteniamo necessarie. Per loro erano invece oggetto di rinuncia. In verità, a ben vedere, i pastorelli rinunciavano non a beni strettamente necessari, ma molto utili per la loro salute psicofisica. E per l'adempimento del loro dovere, con non solo la salute fisica, ma anche psichica, è importante da tenere presente quando si tratta di fare penitenze volontarie. Il Signore vuole il sacrificio, ma non vuole la morte del peccatore. E il sacrificio è sempre finalizzato ad una consolazione spirituale che supera enormemente l'intensità della sofferenza fisica sensibile, perché lo spirito è quello che dà la vita, è lo spirito che in qualche modo ci riempie di quella felicità che oltrepassa ogni piacere puramente corporale, sensibile o puramente psicologico. Infatti, per pascolare il gregge nelle vicinanze di casa non c'è bisogno di un'alimentazione particolarmente sostanziosa. In effetti, i pastorelli andavano a qualche chilometro da casa, non facevano percorsi enormi. E una volta raggiunti i luoghi del pascolo, si fermavano a giocherellare e a pregare in santa pace. Per loro era sufficiente la colazione che facevano prima di partire, che era abbastanza abbondante, e la cena che consumavano al rientro. In sostanza, saltavano un pasto, saltavano il pasto di mezzogiorno. Cos'è che dovremmo imparare a fare anche noi? Saltare qualche pasto. È uno sport molto utile, fanno salti da tutte le parti. Noi saltiamo i pasti per mortificarci, per riparare coloro che mangiano troppo, e mangiano troppo non solo il cibo che entra per la bocca, ma mangiano troppo anche di questo cibo velenoso, che sono gli spettacoli immorali che purtroppo pullulano nei nostri computer, nei nostri telefonini, e se uno non sta ben attento ci rimane impigliato ed è difficile poi liberarsene. Quindi consumavano la colazione, la cena, saltavano il pasto di mezzogiorno, saltavano la merenda di mezzogiorno e non bevevano nulla durante il giorno, soffrendo con molta fede e con molta carità, con molto amore di Dio, la sete nella canicola estiva. Rinunciavano perciò a qualcosa di utile, anche molto utile, ma non strettamente necessario. Ci danno qui il buon esempio. E lo facevano per un impulso di una grazia straordinaria. Come straordinari furono i doni mistici da loro ricevuti, che poi li sosteneva nella sofferenza della fame e della sete patita durante il giorno, dando loro la forza di offrire tutto a Dio e soprattutto dando a noi un esempio mirabile da imitare, corrispondendo generosamente alle sante ispirazioni. Ecco, quindi bisogna stare attenti nell'imitazione dei santi, perché i santi normalmente, quelli canonizzati, quelli che sono più esemplari, hanno ricevuto delle grazie straordinarie e i pastorelli hanno ricevuto delle grazie straordinarie perché dovevano essere posti sul moggio, posti sul podio, possiamo dire, posti elevati alla vista di tutti perché siano di esempio a tutti. E hanno ricevuto delle grazie particolari anche in ordine alla pace, no? Alla pace nel mondo, alla fine della Prima Guerra Mondiale. Hanno ricevuto delle grazie particolari anche in ordine al messaggio di Fatima che doveva raggiungere gli estremi confini della terra, in virtù non solo dei contenuti del messaggio, ma in virtù anche del loro esempio, della loro santità. La forza del messaggio di Fatima non è soltanto la Madonna, è certamente la Madonna, ma è anche il messaggio di Fatima, il modo in cui hanno vissuto, praticato, hanno corrisposto generosamente ai messaggi della Madonna i tre pastorelli. C'è da dire inoltre che dopo la fine delle apparizioni, nel 1918, la vita dei pastorelli aveva ripreso il suo corso abbastanza normalmente, comportandosi in apparenza come tutti i bambini della loro età, sapendo occultare con grande abilità le penitenze che facevano. Qui c'è un altro principio della penitenza marianizzata, la discrezione nel non ostentare la penitenza. Cioè la penitenza quando diventa singolarità è molto pericolosa perché spinge quasi alla vanagloria. È una tentazione di sentirsi migliori, sentirsi magari già santi, con questa singolarità, questa attirare l'attenzione con comportamenti ascetici e piuttosto singolari, questo normalmente è pericoloso e da evitare. Cioè, le penitenze volontarie, quelle non necessarie, quelle che seguono l'ispirazione personale, in linea di massima, devono essere occultate agli occhi della gente, devono essere fatte nel segreto del proprio cuore, della propria vita. Come dice Gesù, quando preghi, ritirati nella tua stanza e nel segreto il Signore ti esaudirà. Se tu suoni la tromba, quando fai l'elemosina, quando fai una penitenza, hai già ricevuto la tua ricompensa, no? con la vanagloria. Leggiamo un biografo di Pastorelli che scrive così: apparentemente i pastorelli rimasero gli stessi di prima, scherzando e giocando con spensierata e sana allegria. Nemmeno le famiglie si accorsero di alcun cambiamento notevole nella loro vita. Così attestano entrambe le mamme dei pastorelli, la signora Olimpia e la signora Maria Rosa, in un'intervista del 1946 con padre Jongen, Suor Lucia, già religiosa professa della Congregazione delle Suore di Santa Dorotea, confermò. Diceva così: continuammo a giocare come prima. Qualche persona bigotta ci rimproverava, dicendo: voi avete visto la Madonna, non dovete continuare a giocare. Questo è sbagliato, vedete, i bambini, anche se sono dei santi, devono giocare, perché il gioco non è un peccato, anche nel gioco si glorifica Dio. E diceva Suor Lucia: ma come, che cosa potevamo fare se non giocare? Erano dei bambini. Dovevamo forse rimanere fermi come la statua della nostra fondatrice sull'altare? Questa è un po' di ironia, ecco, era molto spiritosa. Suor Lucia, cioè, i santi non sono come le statue da mettere nella nicchia. I santi sono persone vive vegete come noi, sprizzano allegria, sprizzano anche fervore e gioia di vivere. Dice, ma e dov'è la mortificazione? La mortificazione non è la tristezza, la mortificazione anzi è la causa della vera allegria. Uno non si mortifica per essere triste, si mortifica per essere gioioso. E la mortificazione dunque è come una medicina, come un bisturi che deve togliere quel di più della sensualità e della sensibilità affinché anche le cose piacevoli dei sensi siano ordinate a Dio, siano un'offerta gradita al Signore. E questo tipo di penitenza va anche sotto il nome di temperanza, che la temperanza è quella virtù che modera l'inclinazione ai piaceri sensibili. Piaceri sensibili che non sono peccaminosi in se stessi, diventano peccaminosi quando eccedono, quando diventano fine a se stessi, quando non sono ordinati alla gloria di Dio e non sono ordinati al servizio di Dio. Ecco, quando una persona gioisce, ecco, una bella festa di battesimo, una festa di prima comunione, una festa, il giorno di Natale per esempio, il giorno di Pasqua, no? Si gioisce anche con una bella tavola imbandita, con una bella festa di famiglia, con gli amici, si gioisce perché? Perché queste feste, queste realtà così allegre e così gioiose sono una prefigurazione del paradiso. Gesù anche ha paragonato spesso il paradiso con un banchetto, no? Un banchetto di nozze, dove lui stesso sarà a servire i suoi discepoli. Ma evidentemente fino a quando non siamo in paradiso, anche in queste feste festicciole, anche in questi momenti di sana allegria e sana letizia e sana condivisione fraterna, non dobbiamo dimenticarci che siamo in cammino, no? Verso il paradiso, non siamo ancora arrivati nel paradiso, sono delle piccole anticipazioni che ci rafforzano nel nostro pellegrinaggio verso la patria e soprattutto anche le croci inevitabili che sono sempre in qualche modo sono sempre presenti. Ecco, questi momenti di allegria, di condivisione fraterna sono un po' come al Tabor dove Gesù ha portato i suoi discepoli prediletti, di estrema felicità prima di scendere dal Tabor e salire l'alta montagna del Calvario. Ecco, quando si è nella gioia, nella preda letizia, ricordiamoci che verrà il momento anche del dolore. Quando siamo nel dolore, ricordiamoci che verrà il momento della gioia. In questa alternanza di gioie e dolori, il fine di tutto, comunque, è una gioia sconfinata, smisurata, che occhio mai vide, né orecchio udì, che è la gioia del paradiso, per la quale siamo stati creati e verso la quale siamo in cammino e alla quale è ordinata anche la penitenza. la carezza che dobbiamo fare per raggiungere questa felicità eterna, questa vita eterna. Da qui abbiamo un ulteriore insegnamento, una conferma. Le penitenze generose o straordinarie vanno occultate per non cedere nella vanagloria e per non suscitare l'incomprensione della maggioranza. La vita penitente, infine, non è una vita triste, al contrario, è una vita che trabocca di perfetta letizia, santamente contagiosa. I santi purificati dalla penitenza generosa irradiano attorno a sé la luce misteriosa della beatitudine divina. Ecco, diceva San Domenico Savio che un santo triste è un triste santo, è poco santo. I santi sprizzano una grande allegria. La penitenza ci libera dalla tristezza, perché ci libera dall'illusione di trovare la felicità nelle cose di questo mondo. Noi dobbiamo usare delle cose anche piacevoli di questo mondo nella misura in cui ci avvicinano di più a Dio e ci fanno gustare di più le consolazioni dello Spirito. La mortificazione non è fine a se stessa, finalizzata a questa purificazione, a questa liberazione dello spirito. La carne non giova nulla, è lo spirito che dà la vita, è lo spirito che ci rende felice ed è per lo spirito che noi dobbiamo vivere, è per lo spirito che dobbiamo ordinare anche tutte le cose buone di questa terra. L'effetto speciale della penitenza marianizzata, dunque, è l'armonica composizione della prudenza soprannaturale con la generosità. La generosità animato dalla carità, ci spinge ad essere sempre più generosi, sempre più votati, sempre più fervorosi nel nostro impegno ascetico e mistico, ma tutto questo deve essere regolato da una sana prudenza. È l'insegnamento principale della Madonna nell'apparizione del settembre del 17, fu proprio questo, la benevola ammonizione. Dio è contento del vostro sacrificio, ma non vuole che dormiate con il cilicio, portatelo solo durante il giorno. Ecco, il 13 settembre del 17 abbiamo questo insegnamento della Madonna, un insegnamento di prudenza. Perché questa imitazione nel sacrificio? Nel passato ci sono stati molti santi che dormivano anche con gli strumenti di penitenza, tra gli altri Santa Rita, ma anche molti francescani. Arrivavano fino al punto ad avere i cilizi incarnati. Non vogliamo giudicare il loro operato, perché possono aver ricevuto delle grazie straordinarie che noi non abbiamo ricevuto, ma ordinariamente, ecco, Dio non vuole che la penitenza pregiudichi in nessun modo la salute psicofisica del penitente. E allora la Madonna dicendo Dio non vuole che portiate il cilicio anche di notte, ecco, insegna a moderare il fervore della generosità con i principi della sana prudenza. Non è una prudenza umana, è una prudenza soprannaturale, perché comunque finalizzata non nel semplice benessere corporale, ma è finalizzata a quella salute psicofisica necessaria per servire di meglio il Signore, per amarlo meglio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le nostre forze. La mortificazione corporale, soprattutto quella liberamente praticata per personale ispirazione, sarebbe imprudente se provocasse malattie corporali o psichiche. Anche le malattie psichiche sono in agguato. Quali sono le malattie psichiche oggi? Beh, l'ansietà, la depressione, eccetera, che tante volte sono dovute anche a degli squilibri tra l'attività intellettuale e il riposo, perché perché oggi, per esempio, stare un po' attenti, no? Ad usare bene sia i digiuni corporali sia le veglie notturne. No? È chiaro che i giovinastri oggi tante volte stanno tutta la notte in piedi, no? Per saltare, ballare, cantare, peccare. E noi, chiaramente, se facciamo qualche preghiera notturna, facciamo soltanto qualcosa di molto buono, di molto gradito a Dio. Ma anche nelle preghiere notturne, nelle veglie notturne, ecco, nel sacrificio del sonno, nel rinunciare al sonno, bisogna stare attenti di non eccedere, perché il Signore non vuole l'esaurimento neuropsicologico, vuole piuttosto l'esaurimento della pigrizia, dobbiamo dire la pigrizia, non le nostre energie psichiche che il Signore ci ha dato per servirlo in letizia e nel fervore del nostro spirito e del nostro corpo. Capita infatti che a volte che il fervore iniziale della penitenza corporale porti a delle esagerazioni, perché la penitenza, se viene fatta con amore, veramente provoca delle consolazioni enormi, cioè trasforma l'amore, l'amaro in dolce, trasforma il sacrificio in letizia. È una cosa meravigliosa l'esperienza che ha fatto anche San Francesco, no? All'inizio della sua conversione, quando facendosi violenza, facendo penitenza, ha baciato il lebbroso. Da allora ciò che era amaro gli si è mutato in dolcezza. Però bisogna stare attenti di non seguire questa dolcezza spirituale fino al punto da pregiudicare gravemente la propria salute psicofisica. E qui, ecco, di nuovo l'invito alla discrezione, alla prudenza. E questo è l'insegnamento della Madonna il 13 settembre a Fatima: non dormite con il cilizio, cioè anche la penitenza corporale ha un limite oltre il quale diventerebbe temeraria. La penitenza corporale non è fine a se stessa, ma è ordinata alla purificazione e intensificazione dell'amore di Dio. Non intende indebolire le forze naturali, ma intende purificarle e rafforzarle per meglio servire il Signore. C'è da dire appunto che il piacere naturale è stato creato da Dio proprio perché noi soddisfassimo le esigenze della natura. Cioè, quando uno dorme, quando dopo una giornata di lavoro per servire il Signore, è il sonno del giusto, è un sonno ristoratore, è piacevole ristorare il proprio corpo con un giusto sonno, e questa è una sicurezza che l'ha voluta il Signore. Se non fosse piacevole in qualche modo riposare dopo una giornata di lavoro, uno non riposerebbe mai e si esaurirebbe in quel modo. Così lo stesso dicasi per l'alimentazione e tutte le altre cose, cioè i piaceri, anche quelli più naturali e corporali, sono stati voluti da Dio proprio in vista del soddisfacimento delle esigenze naturali. Ma è proprio qui che poi si inserisce il disordine. Quando uno, al posto di usare queste piacevolezze per ristorare le proprie esigenze naturali e per servire il Signore, invece ne fa il fine ultimo della propria vita, ecco, non è che mangia e dorme per servire il Signore, ma chiede al Signore di mangiare e di dormire, perché questo è il fine della sua vita. Beh, questa è una perversione assurda, evidentemente, che porta con sé una vita di vizio e di peccato. Ecco, contro questa inclinazione, diciamo, all'eccesso, all'idolatria, no, del benessere e dei piaceri naturali, il Vangelo, i Santi, la Chiesa, la Madonna insegna l'importanza della penitenza volontaria, la penitenza corporale, che vuole non distruggere la natura, non disprezzare, ecco, i legittimi, a volte necessari, piaceri naturali, ma vuole usarne nella misura esatta, necessaria e sufficiente per servire il Signore. Per esempio, Santa Margherita Maria Alacoque, spinta da un fervore indiscreto, aumentò temerariamente le flagellazioni che le erano assegnate dall'obbedienza. Le apparve il Signore che la rimproverò, dicendole che le flagellazioni in eccesso erano accette più al demonio che a Dio. No, perché lei ha ecceduto nelle flagellazioni? Perché pensava di fare un'opera gradita al Signore, ma il Signore gradisce più l'obbedienza che il sacrificio. E quando tu fai un sacrificio fuori dall'obbedienza, quel sacrificio dice, è gradito più al diavolo che a Dio stesso. Il primo sacrificio è quello della volontà, di fare la volontà di Dio. C'è un momento per mortificarsi e un momento per gioire. Un momento per digiunare, un momento per mangiare, un momento per dormire e un momento per vegliare in preghiera. San Francesco d'Assisi una notte fu svegliato dalla mente di un confratello che soffriva a causa dell'eccessivo digiuno. Il santo allora svegliò tutta la comunità e ordinò che si imbandisse la tavola, invitando tutti a mangiare e li ammonì con circa la discrezione necessaria nelle penitenze corporali. Questo si trova nelle fonti francescane. Forse, in ricordo di questo fatto, San Francesco aggiunse nel capitolo della sua regola bollata, che parla dei digiuni prescritti, il capitolo terzo: nei casi di manifesta necessità, i frati non siano tenuti al digiuno corporale. In effetti, da quello che mi risulta, anche San Massimiliano, a motivo della sua malattia, era tubercoloso, della sua salute malferma e del suo eccessivo carico di lavoro, da quello che mi risulta, era dispensato dai digiuni corporali. Era un caso di manifesta necessità. Lui anzi doveva sforzarsi di mangiare di più, quello che devono fare anche tanti ragazzi che oramai sono al limite dell'anoressia, perché spinti dalla vanità e da un concetto sbagliato di estetica, si privano anche dell'alimentazione necessaria, e allora loro bisogna raccomandare di sforzarsi non di mangiare di meno, ma di mangiare di più e di mangiare soprattutto le cose buone, non gli snack, diciamo, i cibi sofisticati che si possono trovare nei vari negozi, bar, caffè, pub, o robe del genere, ma mangiare cibi sani, solidi, nutrienti, sostanziosi per sostenere il proprio corpo nel servizio del Signore. La capacità di distinguere la necessità manifesta da quella solo presunta è data in massimo grado dalla grazia della devozione mariana. La Madonna, come madre misericordiosa e maestro esigente di vita spirituale, ci conduce sulla via della penitenza, misurando sapientemente l'acceleratore e il freno. Ecco, usando una metafora, un'allegoria con la conduzione automobilistica, anche nella vita spirituale bisogna accelerare a volte, ecco, spingendo la propria volontà, la violenza contro se stessi, al fervore, a volte però bisogna anche frenare. Quando il fervore diventa indiscreto e quando la prudenza invita un po' alla moderazione, bisogna anche sapere attenersi alle giuste misure. Attraverso Maria si va a Gesù ed è proprio la via più bella, più piacevole e più sicura. Quindi la Madonna ci insegna una penitenza piacevole e sicura. così dice anche San Luigi Mignon de Montfort, con la devozione alla Madonna anche le croci diventano più dolci, diventano quasi candite. Perché? Perché sono soffuse della sua grazia, perché sono misurate in modo da non distruggere la natura, ma da purificarla e liberare così lo spirito, in modo che si elevi più vicino a Dio, dal quale riceve grazia, amore, pace, gioia, che sono i tre frutti dello Spirito Santo che tutti desideriamo possedere con abbondanza nelle nostre anime. Se oggi consideriamo quante penitenze corporali si fanno per pura vanità e per compiacere il mondo, che è tutto sotto il potere del maligno, ci dovremmo vergognare di essere così spidorci nell'offrire a Dio i nostri piccoli sacrifici. Pensate, ad esempio, al piercing. Per pura vanità si bucano la faccia. Il Signore ci ha donato per essere l'espressione dell'anima. Si bucano la faccia con questi ferri, si bucano il naso, la pancia, le orecchie, gli occhi, le sopracciglia. E poi qualcuno ha il coraggio di accusare di imprudenza i santi, i monaci, i frati che per Dio usavano cilizi e catenelle. Quindi il mondo si altro che flagellazioni, il mondo fa penitenze per la vanità e in fondo per il principe di questo mondo, con delle crudeltà e con un accanimento veramente orribile nei confronti del proprio corpo, e noi quasi ci asteniamo da fare le penitenze tradizionali della nostra spiritualità, i cilizi, le discipline, perché quasi dice sarebbero delle mancanze di rispetto verso la dignità del nostro corpo. Non sono mancanze di rispetto verso la dignità del nostro corpo, sono al contrario, proprio perché il nostro corpo è un dono di Dio che ci è stato dato per offrirlo in sacrificio a Lui. Ecco, con questi atti di penitenza noi vogliamo adempiere proprio il comando di Dio, di offrire i nostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è San Paolo nel capitolo 12, nella lettera ai Romani. Quindi il mondo insegna a fare sacrifici inauditi, no? Per la vanità e per il principe di questo mondo, che non è Dio, ma è suo nemico, e noi che abbiamo gli strumenti della penitenza corporale che ci sono consegnati dalla tradizione di migliaia di santi, ce ne steniamo quasi per una specie di rispetto umano, o per una specie di concetto sbagliato della dignità del nostro corpo, quasi che mortificare in una giusta maniera il nostro corpo sia una mancanza di amore verso Dio e di rispetto nei confronti della dignità della persona. Dobbiamo un po' liberarci da questi luoghi comuni. Le penitenze corporali non sono mancanze di rispetto verso il nostro corpo, anzi, sono tutt'altro, sono il riconoscimento della dignità del nostro corpo, tant'è vero che attraverso i sacrifici del nostro corpo possiamo contribuire alla redenzione di Cristo, possiamo collaborare con Cristo alla redenzione del mondo. Quindi più dignità di così non è possibile. Pensate anche ai tatuaggi. Si fanno tatuaggi in tutto il corpo, si accusano i santi di fanatismo, se a volte si imprimevano sul petto i santissimi nomi di Gesù e di Maria. Questi tatuaggi, no, che purtroppo imprimono sul corpo anche segni inquietanti, ecco, tipo dragoni o simboli esoterici. Una volta i santi si incidevano il nome di Gesù e della Madonna, sarebbe molto meglio che questi nomi fossero incisi non tanto sulla nostra pelle, sul nostro corpo, ma nella nostra anima, come gli uomini del mondo incidono nel corpo i simboli della loro idolatria, noi dovremmo incidere nell'anima i nomi della nostra adorazione a Dio. I nostri mediatori, Gesù e Maria, dovrebbero essere tatuati, marchiati a fuoco nella nostra anima. Si estenuano nei digiuni al limite dell'anoressia per una dubbia estetica corporale e si accusano i santi di non rispettare il proprio corpo a motivo della loro temperanza nell'assumere dei alimenti per una sicura ascesa spirituale. Purtroppo è così, cioè, per la vanità si concede è tutto, si concede che giovani si astengano dai cibi quasi per settimane intere. Quando poi si tratta di rinunciare a un pasto per amore di Dio, apriti cielo, ecco, se sembra che ci stiamo suicidando, se sembra che stiamo facendo qualcosa di completamente innaturale, sembra di mancare di rispetto nei confronti del nostro corpo. È tutto il contrario, cioè, con i digiuni prescritti dalla Chiesa e anche dalla nostra tradizione, noi abbiamo il massimo rispetto del nostro corpo, che da quei digiuni trae grande vantaggio, sia come salute fisica, ma sia soprattutto come salute psichica e spirituale, perché non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Pensate anche al fatto delle mode, non scandalose, che espongono il rigido freddo invernale i corpi di tante ragazze che vanno in giro d'inverno con temperature veramente glaciali per far sfoggio delle loro carni nude. E poi accusano di insensibilità i santi che vivono in conventi troppo freddi per smorzare le fiamme della concupiscenza carnale. Un po' di freddo in convento non fa male perché ti desta l'anima, lo spirito, evita il torpore e l'assopimento. Vegliano per notti intere, saltando e ballando al ritmo di rock satanico e accusano di temerarietà i monaci e i frati che si alzano di notte per cantare le lodi di Dio. Ecco, anche questa preghiera notturna per chi può, è assolutamente raccomandabile, perché di notte si prega meglio, di notte nel silenzio, e quasi anche le forze naturali della mente, del cuore si concentrano meglio verso le verità della nostra fede e riusciamo a dare a Dio una preghiera più pura, in modo che poi anche tutta la nostra giornata sia informata da questa grazia della preghiera notturna, anche per riparare tanti peccati che si fanno di notte. Di fronte a questo capovolgimento diametrale dei valori, dobbiamo praticare in primo luogo l'esortazione dell'angelo della pace a Fatima. Soprattutto accettate e sopportate con sottomissione la sofferenza che il Signore vi vorrà mandare. Si tratta delle purificazioni passive che ci vengono dalle incomprensioni, ingiustizie del mondo che ci circonda, dalla fragilità e dai disordini della nostra natura, dall'esatto e fedele compimento dei nostri doveri nei confronti di Dio e degli uomini, dalle tentazioni suscitate dagli spiriti ribelli. In secondo luogo, di tutto quello che potete, offrite un sacrificio in atto di riparazione per i peccati con i quali egli è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori, così attirerete pace sulla vostra patria. La Santissima Vergine Maria, dunque, sia la nostra guida sicura nel praticare la santa penitenza evangelica. Chiediamo alla Madonna, quindi in questa estate, di saper concedere ai nostri corpi, alle nostre anime, una sana ricreazione, un sano riposo, approfittando della pausa lavorativa per dedicarci al lavoro più utile e più necessario. Amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, offrire a Lui il tributo della lode, il tributo della preghiera, e chiedere alla Madonna che sia la nostra guida, la nostra maestra, anche nel compiere gli atti di penitenza corporali che hanno per fine l'intensificazione dell'amore di Dio e l'espiazione dei peccati nostri e dell'umanità intera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Mediatrice di tutte le grazie, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.